io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione settimanale di Radio Blackout dedicata a quello che accade al di là dei confini italici. Riprendiamo dopo le varie pause festive e quarantenali e quindi questa puntata piuttosto ricca. Parleremo innanzitutto di quello che sta succedendo nel cosiddetto spazio post-sovietico asiatico e quindi quello che avviene nel Kazakistan, per capire insieme a Yuri Colombo, che insomma è un conoscitore di questa realtà, che cosa veramente sta accadendo, per poi trasferirci nel Corno d'Africa, dove affronteremo e aggiorneremo sulla situazione in Etiopia e in Sudan, e infine parleremo anche di land grabbing. Allora direi che forse
abbiamo già in diretta anche perché Yuri si trova a Mosca e poi vorrebbe andare anche a riposare,
comprensibile
visto il fuso orario. Oltre al Kazakistan, tra l'altro da questa emittente ci sono state alcune dirette nella settimana, sia martedì con Stefano Capello, sia stamani nello spazio dell'info mattutino, che sono state piuttosto interessanti. Stefano si è dilungato di più su questioni diciamo generiche, più su tutta l'area, e mentre stamani si è parlato più di economia, di questioni attinenti alla Kazakistan, alle economie interne a Kazaka. Con Yuri, che ha scritto alcuni interventi sul suo Matrioska, che potete trovare su Facebook, ci ha scritto anche un articolo su OggiZero molto cliccato, è intervenuto su una questione che poi è stata ripresa da molti, ma che all'inizio non era stata presa in considerazione, cioè il fatto che si trattasse di pura lotta di classe in questo caso. Potremmo cominciare davvero da Kazak, però tenendo anche presente che sono in corso dei colloqui pseudo di pace tra la NATO, Stoltenberg da una parte, e l'emissario di Lavrov
a proposito dell'Ucraina, quindi delle tensioni, esatto, fra la NATO e l'Ucraina, e quindi tutto quello che ha a che vedere con diciamo l'espansione della NATO verso est e naturalmente l'irrigidimento russo.
E sono tutte
russo.
Situazioni molto diverse, certo. L'Ucraina è già in una fase diciamo successiva, la Bielorussia abbiamo potuto vederla, l'Armenia anche, e adesso è capitato in Kazakistan in modo
con l'intervento militare russo, tra le altre cose.
Esatto. Dopo tanti anni, e quindi chiederemmo a Yuri intanto di inquadrare un po' questa situazione e poi approfondire ulteriormente quello che poi in realtà è stato un soffocato come movimento, ma che continuerà probabilmente perché viene da lontano, giusto?
Sembrerebbe tutto a posto, ma in realtà non arriva la voce. Quindi proveremo insomma a rimetterci in contatto, anche perché poi come dicevamo questa rivolta kazaka viene da lontano, viene anche da una storia di rivolte di minatori, ma poi si è intrecciata anche con il malessere della classe media urbana. Il Kazakistan, come tante come molte regioni dell'area, soffre anche di una dicotomia fra alcune regioni più sviluppate, quelle urbanizzate, quelle dove sono risorse energetiche, e invece quelle rurali. E quindi si è incrociata e poi si è a sua volta incrociata con una vera e propria lotta di potere per la successione a Nazarbayev, che in realtà aveva mantenuto saldamente le redini del potere, anche se non era più presidente, ma evidentemente insomma si sono incrociate tutte queste situazioni in un discorso un po' più complesso e articolato, che proveremo a dipanare con Yuri, che probabilmente è in linea. Sento delle voci in lontananza. Pronto?
Sì, pronto, ciao, buonasera.
Eccoci, ciao. Quindi non so se avete sentito l'introduzione, insomma cercavamo un po' di inquadrare quello che è successo in Kazakistan, inquadrarlo sia come una forma di lotta di classe che viene da lontano, ma che si interseca anche con lotte intestine di potere.
Sì, le lotte intestine di potere io non tenderei a non dargli troppa enfasi, non perché non ci siano, probabilmente erano già in corso dal momento in cui Tokayev era diventato presidente, era stato il prodotto diciamo anche di nuovi equilibri all'interno dei clan di potere, di potere kazaki, che avevano visto diciamo se non l'allontanamento, il riposizionamento di Nazarbayev, ma sicuramente le forti spinte di lotta di classe che sono venute, sono cominciate già a partire da questa estate, hanno fatto saltare tutti i piani. Ovviamente a questo punto Tokayev sta lavorando diciamo per emarginare definitivamente Nazarbayev, di cui non si sa nulla, non si sa se sia all'estero, se sia rimasto nel paese. Comunque è stato dimesso dalle sue funzioni di coordinatore per la sicurezza della sicurezza nazionale, per cui da questo punto di vista sì, abbiamo dei nuovi equilibri, però mi sembra che per noi è essenziale e centrale capire che cosa è successo dal basso, cosa si è mosso dal basso.
Sì, nei tuoi articoli successivi a quelli che hai fatto per Oggi Zero era interessante un aspetto, secondo me, per quel che riguarda il Kazakistan, cioè la distinzione tra la lotta veramente di classe dei lavoratori, che comunque sì, saranno stata soffocata, comunque venivano da delle vittorie, avevano ottenuto il raddoppio dei salari e simili, e i riot che si sono innestati su questa lotta, che sono stati poi quelli che hanno portato agli scontri veri e propri, ad arrivare quasi al ribaltamento del regime, tanto che ha dovuto chiamare i paracadutisti russi.
Quale dei due? Sì, diciamo che le due cose, allora, diciamo che le due cose si intersecano. Senza che dal primo gennaio non fossero iniziate gli shop, prima le manifestazioni nella zona sud-occidentale nelle zone sud-occidentali del paese. Poi gli scioperi e i riot erano inimmaginabili per la forma e la dimensione che hanno preso. Naturalmente sulla questione dei riot, insomma, più si dipana, diciamo, più diventa chiaro, no? Qual è la dimensione che può aver avuto, si potremmo affermare che si possono essere incrociati due elementi. Uno, quello che Tokayev e Putin hanno chiamato la dimensione della rivoluzione arancione, che però sicuramente va escluso qualsiasi tipo di intervento di tipo occidentale, no? Perché non sono state neanche, non dico portate delle prove, ma neppure degli indizi che gli occidentali possano aver provocato questo fenomeno, come affermano molte tendenze. Sì. complottiste di destra e di sinistra, anche perché non era nell'interesse delle potenze occidentali. I più grossi investimenti nel paese sono nel settore energetico, gli idrocarburi, sono americani,
italiani,
olandesi, italiani, eccetera, per cui sicuramente non c'è interesse da parte di queste potenze a destabilizzare la situazione solo in funzione antirussa. Ci sono ben altri strumenti e ben altre possibilità da questo punto di vista. L'altro elemento che si potrebbe prendere in esame, come diciamo tra virgolette di dinamica arancione, no? è quella per cui esisterebbero soprattutto ad Almaty delle formazioni islamiche di diverse dimensioni, di diversa composizione, tra virgolette dormienti, che hanno utilizzato questa situazione per venire allo scoperto e cercare di dare una certa dinamica a quello che si stava determinando. Questo non è un fenomeno di grandissime dimensioni, però può darsi che abbia giocato qualche ruolo, e in questo senso, dato che la Turchia da tempo interviene con delle proprie associazioni culturali, ONG, cioè potrebbe avere un ruolo, ecco, se vogliamo dare una dimensione e una situazione. Però i riot sono stati anche un prodotto soprattutto sullo stile di quello che abbiamo già visto sia in Centro Asia, in Kirghizistan, in Turkmenistan, ma anche se vogliamo avere una valenza, un punto di riferimento europeo, cose tipo parigine, no? Un'insorgenza soprattutto degli strati sottoproletari delle periferie di Almaty. Cioè, io davo un dato sostanzialmente: dal mattino il 60% dei giovani sotto i 28 anni sono disoccupati, e questo ti dà subito la dimensione di cosa può essere successo. Il fatto, ecco, che possono essere incrociati questi due elementi, perché per esempio nell'occupazione che è durata alcune ore dell'aeroporto internazionale sembra abbiano partecipato circa 800 persone, non tutte armate, ma in buona parte armate, tanto anche lì per dare la dimensione di cosa era successo e di cosa stava succedendo, che ha fatto scattare probabilmente anche la decisione di far intervenire le truppe dell'alleanza, ma sostanzialmente le truppe russe e bielorusse, perché gli altri paesi, gli armeni hanno mandato 70 uomini, i kirghisi non hanno mandato nessuno.
Senti, ti volevo chiedere, a proposito dell'episodio dell'occupazione dell'aeroporto, occupare un aeroporto sì. È sempre un'impresa che, insomma, che prevede una certa organizzazione e anche chiaramente anche una presenza di armi, ma la controparte, cioè la polizia e l'esercito, evidentemente c'è stato anche qualche elemento di frattura all'interno delle stesse forze di repressione.
Sì, ci sono stati degli elementi di frattura, questo sicuramente, perché sono stati dimessi nelle stesse ore dei principali dirigenti del Ministero degli Interni e della Difesa, però non abbiamo, come dire, dati e informazioni sull'aeroporto, però abbiamo visto in questo io ho visto i filmati in varie zone del paese fenomeni di cedimento strutturale delle forze di polizia e dell'esercito, che si sono consegnate rivoltosi consegnando le armi, fenomeni di fraternizzazione. Questo è successo più nella zona sud-occidentale. Io, insomma, ho visto i filmati in queste zone, molto interessanti. Non ho nessun dato su quello che è successo in aeroporto, però diciamo che potrebbe essere anche insorta la poca voglia di combattere. Questo da parte sia dei soldati che dei poliziotti.
E c'è anche una scarsa voglia da parte dell'Occidente di occuparsi di Kazakistan, cioè, nel senso che non è che ci sono stati tutti questi interventi, sanzioni, come adesso invece dicono addirittura vorrebbero sanzionare Putin in persona a seguito dei colloqui andati a male in questi giorni. In parte l'hai spiegato già prima accennando agli interessi petroliferi, in parte c'è anche la questione della Via della Seta, che è un passaggio obbligato praticamente al Kazakistan, quindi ai cinesi sta benissimo lo status quo. Però rimane evidente il fatto che di fronte a questa esplosione ben maggiore, ben più forte a livello popolare di quelle del resto delle ex repubbliche sovietiche, in questo caso l'Occidente non ha banfato, mentre invece sull'Ucraina fanno fuoco e fiamme, sulla Bielorussia non ne parliamo e così via. C'è un qualche altro motivo, o anche dal punto di vista putiniano, nel senso, quanto è importante il Kazakistan rispetto alle altre repubbliche per Putin?
Ma intanto, come dire, le potenze occidentali hanno visto un elemento importantissimo, che è stato quello che Putin gli ha tolto le castagne dal fuoco per loro, perché se lì non c'era nessuno che gli toglieva le castagne dal fuoco,
gli toglievano il petrolio.
Questa la faccenda inizia, perché voglio dire, la tenuta dello Stato kazako a un certo punto per 24-48 ore non è stato chiaro se naturalmente poi il pronto intervento, attenzione anche alla posizione della Cina iniziale, che è stata a guardare, si è schierata con il governo solo con grave ritardo. Allora, le castagne da fuoco, come dire, sono state tirate fuori gratuitamente. Il problema è che naturalmente soprattutto il Dipartimento di Stato a un certo punto ha segnalato che, insomma, una presenza fissa stile occupante dei russi non gli sarebbe andata bene. In questo senso, naturalmente, questo è passato anche attraverso una dei colloqui tra la presidenza kazaka e quella russa, si è valutato di ritirare. I motivi sono molti per cui si è deciso di ritirare rapidamente le forze in campo. Cioè, è molto interessante la situazione, è molto interessante valutare la posizione cinese, perché se la Russia per una serie di motivi non è in grado di giocare un ruolo di pivot in Centro Asia, no? Chiaramente in qualche modo dovrebbe emergere il ruolo cinese. Il problema è che la Cina non è amata in Centro Asia, in nessuno dei cinque stan nessuno vede bene la Cina, per motivi storici, per cui, come dire, riemergere di un certo chiamiamolo pure razzismo, ma anche perché, come dire, gli imprenditori cinesi nei loro interventi, negli interventi nella zona, sono stati sempre abbastanza raccapriccianti, non stanno lasciando un buonissimo ricordo di sé. E per cui, insomma, la Cina nicchierebbe, insomma, tutto sarebbe. Da questo punto di vista tutti sarebbero perché la Russia svolga questo ruolo, ma dentro certi confini, dentro certi orizzonti. La Russia naturalmente da una parte vorrebbe, da una parte ha timore, perché naturalmente adesso si sta per aprire una faglia gigantesca a Occidente sulla questione ucraina. Nei prossimi mesi io penso che vedremo dei sommovimenti significativi da quelle parti, per cui la Russia non è un paese che si può impegnare contemporaneamente in molte situazioni. Ecco, il fatto che con l'inizio dell'anno si è cominciato con una crisi in Kazakhstan non è che ha fatto fare i salti di gioia a Putin. Ecco, io tenderei a, ci sono alcuni analisti che hanno detto, beh, questa è un'ottima occasione per rimettere sotto controllo il Kazakhstan e altri, insomma, il Kazakhstan fino a 2-3 anni fa sosteneva di voler sciogliere.
Sì.
di sciogliere l'alleanza militare e di poter, come dire, giocare la sua partita liberamente, no? Anche con accordi con i paesi occidentali, soprattutto principalmente con gli Stati Uniti. Adesso chiaramente tutto questo viene rimandato sine die, ma sicuramente il Kazakistan non si vuole posizionare come paese, come dire, asservito o semicolonia russa. Questo è sicuramente da escludere.
Senti, ti volevo chiedere, la situazione sembrerebbe apparentemente pacificata, insomma, da quello, delle notizie che arrivano qui, ma probabilmente non è così. Cioè, adesso qual è effettivamente la situazione? Cioè, questa massa anche di giovani, di classe media urbanizzata, di giovani delle periferie, che in qualche modo si è sollevata rispetto a un quadro politico statico. Nazarbayev era l'ultimo segretario del Partito Comunista che ancora manteneva un certo potere. Insomma, non si è fermato così. Probabilmente c'è ancora ceneri che, insomma, stanno bruciando.
La situazione è apertissima. Secondo me, al di là del ruolo che, insomma, ha già giocato in qualche misura il ceto medio urbano delle varie città, le proteste dopo le elezioni presidenziali che ci sono sempre state, è un elemento parziale della crisi. L'elemento centrale, anche per il, come dire, la funzione e il ruolo che ha, è quello della classe operaia nelle zone sud-occidentali. Allora, guardiamo i fatti. Per tutta l'estate, per l'inizio dell'autunno, ci sono state delle lotte importantissime che hanno coinvolto centinaia e centinaia di migliaia di lavoratori, che hanno portato a casa dei successi e dei risultati, che si sono trasmutate poi nelle lotte di inizio gennaio. Allora, di fronte alla dinamica che si è prodotto questa classe operaia fortemente sindacalizzata ormai da un ventennio, si è, come dire, se vogliamo utilizzare questo termine, si è ritirata ordinatamente. Cioè, a un certo punto, chiaramente, la situazione con un occupante in casa c'è poco da scherzare, però senza essere sconfitta in modo aperto. Dall'altra parte, il governo immediatamente, già dall'11 gennaio, ha proposto tutta una serie di pacchetti che ha definito di carattere sociale. Per esempio, la moratoria sull'aumento dei prezzi sia del gas, che aveva prodotto, come dire, la scintilla della rivolta, sia sui prodotti alimentari per 3 anni. Si è proposto di aumentare la tassazione sulle aziende che producono soprattutto l'Iraq. Il Kazakistan è molto ricco di uranio, di zinco, per cui quello è sotto il controllo sostanzialmente nazionale, per cui possono aggiungere, e per cui questo poi dovrebbe diventare welfare state sostanzialmente. Ecco l'idea, no? L'idea di Tokayev è di un riformismo autoritario, cioè lasciare la situazione dal punto di vista politico così com'è, no? E dall'altro invece puoi produrre delle riforme economiche che, come dire, tendono a pacificare la situazione. Questo io nei miei articoli l'ho richiamato un po' come la politica di Piotr Stolypin dell'ultimo periodo dello zar, cioè riforme economiche contro ma mantenendo l'autoritarismo politico. Noi abbiamo visto come è finita in Russia. Chiaro, qua non è né automatico e né presumibile che possa succedere la stessa cosa, però il varco su cui si muove il governo, anche poi ricontestualizzato nella situazione italiana del Kazako, è abbastanza stretto, perché una delle rivendicazioni operaie molto forti è quello della tassazione dei profitti delle imprese straniere. E su questo il governo sta zitto e nicchia, perché naturalmente questo significherebbe rimettere in discussione gli equilibri che hanno costituito con le grandi potenze. Ecco, io penso che dobbiamo attendere qualche mese che la situazione si vada definendo meglio, per vedere anche tutto il quadro interno politico del Kazakistan, come si andrà ridefinendo.
Però sembra quasi una sorta di populismo quello del welfare alla kazaka, che con le dovute distanze, differenze, somiglia a questo punto anche a quello di Lukashenko, che per tenersi buoni di nuovo gli operai, che anche in quel caso erano scesi in piazza e l'avevano messo alle strette, è un po' la soluzione che sembra prospettare un po' tutta l'oligarchia di quelle zone, compresa anche l'Ucraina, tutto sommato.
Ma sì, ma ci troviamo di fronte a una situazione, ecco, una delle misure che ha preso, ecco, mi è fatto venire in mente quando hai citato il discorso del populismo, Tokayev, la misura che ha preso, che è un'altra moratoria per 5 anni sull'aumento degli stipendi dei deputati.
No,
classiche misure. Classiche misure populistiche, no? Ma quello che assistiamo, secondo me, non è solo una tendenza dei paesi, ma è una tendenza fortemente presente nei paesi dell'ex URSS, che compresa la stessa Russia, e che esiste un populismo dell'autocrazia. Cioè, il populismo non è una tendenza che viene dal basso, che si produce dal basso, ma è lo stesso potere a esercitare in alcune fasi a proporre,
a ispirarlo,
diciamo, una politica populista, no? E questo è abbastanza interessante, perché fa vedere a che livello ormai è arrivata la contraddizione, e a che livello, e allora se vogliamo vederlo sotto il profilo politico, siamo giunti a fronte al fatto che non esiste la possibilità di alternanze politiche in questi paesi, in cui non è possibile la formazione di un classico regime democratico borghese. Siamo, diciamo, a una torsione molto forte, perché qua non siamo né nel Qatar né in qualche strana repubblica araba, cioè qua in qualche misura, in Russia maggiormente, ma anche nei paesi del Centro Asia, ormai si è sviluppata una società civile, si è sviluppata una dialettica politica, e continuarla a comprimere naturalmente comporta dei problemi e dei costi, in cui, diciamo, questo sorta di populismo dall'alto si va a incastrare.
Sì, mi viene in mente, a proposito del populismo dall'alto, le dichiarazioni di Tokayev quando ha accusato Nazarbayev di aver favorito la creazione di una classe di persone ricche anche per gli standard internazionali. Insomma, questo è proprio un classico esempio di populismo calato dall'alto.
Lui è stato installato da Nazarbayev all'interno di una, come dire, come avevo detto all'inizio della nostra chiacchierata, all'interno probabilmente già di una ridefinizione degli equilibri all'interno delle oligarchie kazake, no? Però inizialmente, se voi vi ricordate come era stato commentato da tutti i giornali, era stato Nazarbayev che a un certo punto aveva deciso un po' di mettersi da parte per motivi di età, eccetera, eccetera, e aveva installato lì il suo delfino. Non era propriamente così, probabilmente ci eravamo di fronte a una dinamica più complessa. Ma lo stesso oggi, il nuovo premier che è stato nominato da Tokayev è stato presentato come un grande rinnovatore, ma questo grande rinnovatore fino a ieri era il vice primo ministro e precedentemente era il ministro delle finanze di due governi fa del Kazakistan. Per cui diciamo, per adesso tutto questo rinnovamento rimane soltanto formale. Le misure di riformismo sociale staremo a vedere se ci saranno, in che misura ci saranno e così via. Per questo dicevo che la situazione rimane estremamente aperta, non va vista, come dire, in termini di giorni o di settimane, ma di mesi. Sì, sicuramente potremmo risentire parlare di Kazakistan.
E oltretutto hanno dato la colpa al solito Uiguro, poverino, che era il capo espiatorio, era l'Uiguro che era capo dei servizi. Solo un'ultima cosa, brevissimamente, perché siamo un po' in ritardo, però c'era un'idea, una domanda che mi passava, mi frullava per la testa, cioè è sicuramente si può definire un rentier state, uno stato che si fonda sulle risorse che vengono estratte, e come quasi tutti i rentier state è in mano degli oligarchi, degli autocrati, dove la popolazione invece vive quasi in estrema povertà. Questo vale anche nel passato del Kazakistan, cioè durante il periodo sovietico o anche prima?
Allora, il Kazakistan fino al crollo dell'Unione Sovietica non ha mai avuto un'autonomia se non parziale, una dialettica normale che esisteva tra le diverse repubbliche, per cui naturalmente cercava di contrattare con il Cremlino le condizioni, cioè, però non aveva un'autonomia. Diciamo che tutto il Kazakistan è nato e sorto nel momento in cui Yeltsin nel 91 è riuscito a cambiare i rapporti di forza e a definire che sarebbe nata la Russia. A questo punto, come dire, tutte le nomenclature delle varie repubbliche sovietiche hanno ben pensato di prendersi ognuno il proprio pezzetto, e forse il pezzetto più, come dire, più prelibato era il Kazakistan, perché è grande, grandissime
come l'Unione Europea,
ma non solo gli idrocarburi. È lì, è in quel momento, diciamo, no, che hanno iniziato a immaginarsi come una repubblica autonoma con una propria politica estera autonoma, eccetera. Ma nello stesso tempo non c'era un personale politico diverso da quello che era del Partito Comunista. Il fatto che Nazarbayev sia rimasto lì per 30 anni lo sta a rappresentare, è stata anche la sua capacità poi di... Però se posso, come dire, rispondere a questa domanda, diciamo che le oligarchie in realtà di tutti questi dei paesi del Centro Asia, che poi anche lì a diversi livelli, a diversi gradi, non abbiamo tempo, ma si potrebbe discutere sulle differenze tra questi paesi, si sono venuti sostanzialmente a formare dopo il grande Big Bang del dicembre 1991, ecco.
Va bene, allora ti rimandiamo alla prossima volta, dove parleremo delle differenze tra i vari ex stati.
Parleremo anche della differenza tra i vari
stan.
Sicuramente io adesso vediamo se voi avrete la voglia, la possibilità e il tempo. Adesso appena finiscono i round di incontri tra Russia, NATO, Russia, Unione Europea, Russia eccetera, qui
tornare a parlare dell'Ucraina,
perché stiamo andando di fronte a una rottura verticale delle relazioni internazionali tra paesi occidentali e Russia, e le conseguenze non saranno piccole.
No, come i missili cubani dei primi anni 60, insomma, la crisi dei missili cubani invertita, solo invertita,
che per certi versi assomigli.
Va bene, allora alla prossima.
Grazie Yuri del tuo contributo e quindi niente, rimaniamo con questi approfondimenti futuri.